Il Signore sia con voi.
E con il tuo Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire mi segue, dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. Parola del Signore.
Lode a Deo Cristo.
Possiamo credere che quando Filippo e Andrea vanno da Gesù a dirgli che ci sono alcuni greci che lo stanno cercando, Gesù voglia cogliere l'occasione per dire qual è il cuore del suo progetto, la finalità della sua missione. E cioè che anche quelli che non appartengono al giudaismo possono incontrarlo, possono vivere di lui e per lui, possono conoscerlo. A questo proposito egli dice: c'è bisogno che il chicco di grano caduto in terra muoia, perché se non muore non porta frutto. A noi questa cosa sembra da una parte evidente e dall'altra apparentemente incomprensibile, ma proviamo ad entrare in questo ambito in cui alcuni che non vengono dall'ebraismo, che sono greci, si avvicinano per voler vedere Gesù. Allora è come se Gesù dicesse: vedete, la Torah vi è stata data non solo perché voi la osservaste, ma perché la lasciaste abitare dentro di voi. Non vi era stato chiesto solo di mettere in opera le cose che dice, ma di mostrarne l'eternità che porta. E quella eternità è Dio stesso che l'ha posta nel cuore della Torah, nel cuore della legge. Ora ci sono degli uomini che non conoscono la Torah, sono questi greci che si avvicinano. Che cosa faremo? Metteremo anche davanti ai loro occhi la loro attenzione, la loro intelligenza, la loro intellettualità, la loro... tutto questo che è la sapienza di Dio? Questo stanno aspettando? No, questo era stato dato a voi perché vi lasciaste abitare dalla presenza della Torah di Dio, cioè da Dio stesso. A questi uomini che si avvicinano, a chi non è stato fatto questo dono, Dio a questi donerà se stesso. Come era stato promesso, lo diceva il profeta Geremia, nella prima lettura che abbiamo ascoltato stasera: in quei giorni, cioè quando io porterò a compimento il mio progetto, io non metterò più la Torah davanti agli uomini, scritta sul tavolo di pietra, ma la scriverò io stesso nel loro cuore. La inciderò al centro della loro esistenza, come dire, tutta la sapienza divina che mi appartiene, che io vi ho mostrato in questo progetto magnifico che è la Torah, io questa sapienza divina non la porrò sopra la intelligenza degli uomini, ma nel cuore della loro esistenza. farò in modo che loro non debbano impararla e metterla in pratica, ma averla dentro e farla vivere dentro la propria esistenza. E questo, amici, dice la differenza tra la religione pagana e la fede cristiana. Per questo Vangelo parla dei greci che venivano dal paganesimo. Qual è la religione pagana? Quella che si mette davanti le cose e cerca di metterle in pratica, di capirle, di... poi si stanca e le lascia là. Quella cristiana non è questa. La fede cristiana, lungi dall'essere la religione di qualcosa che sta da qualche parte, è la consapevolezza di avere un Dio con noi, diceva proprio Dio nella prima lettura. Loro saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Non dice più io sarò il Dio con loro, insieme a loro. No, io sarò un Dio loro, sarò il loro possesso, mi farò loro possesso, così come io farò loro il mio possesso. Come si fa? Come si fa a fare questo? Come si fa a passare da una religione in cui io porto qualcosa a Dio, oppure cerco di capire quello che Dio vuole dire, poi non so se lo farò, a una fede in cui io so che Cristo è presente, che tutto ciò che riguarda Dio è dentro la mia vita? Come farò? Lo posso fare da me? Posso imparare così bene le vie di Dio da dire io le conosco tutte, perciò per questo le posso mettere in pratica? Mi basta la mia umanità per mettere in pratica il pensiero di Dio? Tu lo vedi, no? La tua umanità non ti basta, perché la tua umanità spesso ti è di scandalo, ti è di ostacolo, ti rende difficile tutto questo. Allora l'umanità non è sufficiente. Cosa c'è bisogno che accada perché tutto Dio abiti in me? Ebbene, c'è bisogno che questo Dio prenda la forma umana, diventi come me, si lasci conoscere a tu per tu e non come se fosse uno lontanissimo, a tu per tu, e poi decida di morire per me. Per fare che? Per lasciarmi il suo spirito. Perché tutto quello che gli appartiene diventi mio, perché io abbia tutto quello che il Padre ha dato a lui. Allora mi accorgerò che, avendo avuto la stessa natura di Dio attraverso il dono che il Figlio fa a me nella sua morte, non sarò più io che vivo, ma Cristo che vive in me, dice San Paolo. E questa vita, che pure vivo nella carne, la vivrò come una vita crocifissa, cioè legata intimamente alla volontà di Dio e alla vita divina del Figlio. Capisci allora come si ribalta tutta la prospettiva? Qui c'era una provocazione stasera, no? Dice Gesù, guarda bene, ora l'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Hai capito bene? Che devo dire? Dice Gesù. Padre, salvami da quest'ora. Quale ora? Quella della morte. Ma quando tu ti avvicini al Getsemani e senti Gesù che dice... passi da me questo calice. Che cosa dici? Non lo sai più. Ma se lui dice, non posso dire liberami da quest'ora, perché poi dovrebbe dire, passi da me questo calice, come se volesse dire non farmi vivere la morte? C'è qua un mistero profondo, che non è quello che pensi tu, che l'umanità di Gesù ha paura. Gesù non ha paura della morte. Lo dice, io per questo sono venuto. Per questo, sa benissimo, anzi in questo annuncio della passione in Giovanni, siamo ormai all'antivigilia, diciamo, dei fatti della passione, al capitolo 12, al capitolo 15 già comincerà il suo discorso dicendo io sono la vita e voi tralci, si troverà solo con i suoi apostoli, gli metterà a conoscenza del mistero della croce che per loro è veramente uno scandalo. Dunque siamo proprio prossimi alla sua passione, si tratta di ore. Non è che l'ha detto un anno prima questo. Si tratta di ore, dunque lui sa come morirà. Allora dice, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. E ce lo spiega Giovanni cosa vuole dire. Dice, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Ma poteva dire Giovanni, diceva questo per indicare di quale morte aveva accettato di morire. Allora noi che cosa abbiamo imparato? Una sapienza divina che nessuno avrebbe potuto conoscere, per la quale non avremmo dovuto di dire chi salirà in cielo a prenderla o chi andrà dall'altra parte del mare a portarcela. Una sapienza divina che prende la mia carne, cioè si declina dentro il mio linguaggio, diventa uguale a me, perché io non posso più dire ma com'è difficile, ma com'è lontana, ma com'è astrusa questa sapienza di Dio. Perché io la veda camminare con me, insieme a me, parlare il mio linguaggio, vivere con me, come me, e poi alla fine invitarmi, poiché ha voluto vivere come me, invitarmi a morire come lui. Cioè a dire come lui ha detto, voglio essere come te, anche io possa dire, voglio morire come te. Voglio anche io salire su questa croce. Voglio anche io veder trasformare la mia vita da questa umanità piena di peccato e di difficoltà, di dolore, alla vita eterna, che è la tua stessa vita. Questo pensiero, questo pensiero sulla gratuità del dono che Cristo ci ha fatto, possa accompagnarti fino a Pasqua, possa accompagnarti proprio come un seme gettato nel solco della tua esistenza. Germogli nella notte in cui tu attenderai la manifestazione dell'Onnipotente e diventi per te una presenza costante nell'evangelizzazione, nella tua vita di fede, nelle tue relazioni, in tutto ciò che ti riguarda, perché Cristo, che è vivo, sia una cosa sola con noi e noi attraverso di lui una cosa sola con il Padre. Sia lodato Gesù. Padre Santo e misericordioso, Dio di pietà compassionevole, noi abbiamo contemplato la bellezza del tuo volto quando volesti farti conoscere attraverso la presenza del tuo Figlio. Abbiamo riconosciuto in lui i tratti della nostra umanità e abbiamo scorto la realtà della tua vita divina. E in lui e per mezzo di lui, in questa Eucaristia, noi ti chiediamo di dilatare il nostro cuore e di aiutarci a vedere la legge santa che tu gli hai posto. Degnati, Padre Santo, di aiutarci a vivere questa Pasqua secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai scelto questo tempo per purificarla. Abbi compassione delle sue ferite e dei suoi peccati. E attraverso l'umiltà del tuo servo Francesco, ridona agli uomini nella Chiesa la fiducia, la speranza di poter veder realizzato questo piano di salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, noi ti preghiamo per tutti quelli che in qualche modo abbiamo offeso, per quelli che ci fanno del male, ma ti chiediamo anche di metterci al riparo dagli stolti, dagli uomini vuoti, che costantemente si impegnano a rendere questi momenti e queste celebrazioni un tempo per la loro stoltezza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti gli afflitti, per le persone sole e abbandonate, per quelli che vivono nella paura della morte. Sollevali, consolali, salvali. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, per quegli uomini di buona volontà che hanno scelto di seguirti, di conoscerti e di amarti. Mettili al riparo da ogni pensiero cattivo, da ogni cosa che viene dal maligno. Sostienili con la tua grazia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.